Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il mio libro, Il Credo, questo è il titolo, come già vi ho detto, Edizioni San Paolo, che è stato appunto recentemente, da qualche giorno, nelle librerie cattoliche, e ci terrà compagnia, cari amici, per parecchio tempo, perché attraverso queste catechesi sul Credo e sui singoli articoli del Credo esporremo tutte le verità fondamentali della nostra fede. E abbiamo già iniziato, cari amici, a spiegare il primo articolo del Credo che dice: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E abbiamo visto come questo capitolo sia amplissimo, perché riguarda non soltanto riguarda Dio creatore, quindi la creazione del cielo, della terra, degli angeli, la caduta degli angeli, la caduta degli uomini, la promessa della redenzione. E questo è il panorama del primo articolo del Credo, che è uno dei più ampi, perché riguarda tutta l'opera di Dio, della creazione e in qualche modo anche il tutto, il piano di Dio che comprende naturalmente la redenzione. Adesso noi abbiamo iniziato a analizzare la prima espressione del credo, io credo in Dio, che è una espressione da recitare col cuore, abbiamo detto, e che ha un grandissimo significato, in quanto è l'atto con cui l'uomo non solo si sottomette a Dio, ma si affida a Dio, e si apre alla sua verità, ma nel medesimo tempo con grande fiducia si affida al suo amore e alla sua misericordia. Ecco, naturalmente, cari amici, questa espressione io credo in Dio è un'espressione che sulla bocca dei cristiani ha un significato, su quella dei musulmani ha un significato, un altro significato, su quella degli ebrei un altro significato, su quella degli induisti un altro significato, però c'è comunque una base comune che è nel riconoscere l'esistenza di un essere supremo, quindi ha questo valore. E il riconoscimento dell'esistenza di un essere supremo, poi però il modo di concepire Dio dei cristiani è particolare perché Dio ci ha rivelato chi è dentro di sé, cioè è Santissima Trinità, è comunione di amore. E perciò, cari amici, noi vedremo come il credo è strutturato secondo una formula trinitaria in tre parti: credo in Dio Padre Onnipotente, poi in Gesù Cristo, poi credo nello Spirito Santo. Praticamente c'è l'espressione credo la Chiesa, che non è altro che il prolungamento del mistero dell'incarnazione, il Cristo diffuso e comunicato. Quindi, cari amici, questa espressione credo in Dio ha un significato ben particolare nella fede cristiana, è appunto un atto di fede che è conoscenza, ma anche amore, nel Dio Santissima Trinità, nel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi è diversa il contenuto della fede cristiana, il contenuto di questa formula è diverso se lo pronuncia un cristiano, se lo pronuncia invece uno che aderisce a un'altra religione, mai più un ebreo o musulmano intendono Dio come Santissima Trinità. Bisogna che i cristiani sappiano queste cose, perché sennò poi arrivano a dire che tutte le religioni sono uguali, siamo freschi. Allora incominciamo, cari amici, a illustrare questo primo capitolo, Io credo in Dio. Approfondiamo questa espressione incominciando col primo paragrafo a pagina 15 del nostro libro, dove diciamo che il bisogno di Dio è insopprimibile. E questo veramente è un'affermazione che ha una grande storia alle spalle, cioè da quando l'uomo esiste il problema di Dio è all'ordine del giorno. Questo è un dato di fatto, cioè che la religione è nata con l'uomo. Che la religione è nata con l'uomo, questo è un fatto che fa molto pensare. Perché la religione è nata con l'uomo? Ma perché l'uomo, diversamente da tutti gli altri esseri viventi, all'uomo non basta vivere. L'uomo vuole dare un senso alla sua vita. Questo è diciamo così, l'uomo ha in comune, certamente, con tutti gli esseri viventi, il problema del vivere, quindi del mangiare, del bere, del dormire, del trasmettere la vita. Ma diversamente dagli altri esseri viventi, e qui si vede la dimensione trascendente dell'uomo, l'uomo si interroga sul senso della vita, cioè l'uomo si si interroga su chi è, su dove viene, dove va, perché il dolore, perché il male, perché la morte, perché cosa c'è dopo la vita, capito? L'uomo si interroga e quindi non si lascia assorbire nel ciclo della finitezza, del ciclo della materia, che è quello del nascere, del crescere, del declinare, del morire, ma l'uomo, come diceva bene Pascal, l'homme passe l'homme, l'uomo supera l'uomo. Allora da questi interrogativi, cari amici, nasce la religione e nasce anche la risposta, cioè Dio è la risposta a tutti questi interrogativi. Per esempio, da dove viene il mondo? È chiaro che la prima formulazione dell'esistenza di Dio è venuta dai grandi filosofi, pensiamo ai filosofi indù, ma anche ai filosofi greci, no? Da Platone e Aristotele, ma tutti i grandi, anche quelli precedenti, l'affermazione di una causa incausata, e cioè di un motore immobile, come lo chiamava Aristotele, o comunque di un essere che è la suprema bellezza, il supremo amore, la suprema verità, come diceva Platone. Ebbene, cari amici, tutto questo veniva affermato proprio in base agli interrogativi, cioè da dove viene il mondo, da dove vengo io, cosa c'è dopo la vita umana. Pensiamo per esempio a tutta la religione egiziana, no? Tutta la religione egiziana è una religione che nasce dal desiderio di sapere cosa c'è dopo la vita sulla terra, cosa c'è dopo, è tutta una religione puntata sull'aldilà. La religione egiziana, la religione etrusca anche, è tutta una religione puntata sull'aldilà. E nasce dall'interrogativo di sapere cosa c'è dopo la morte. Nasce, visto che viviamo l'epoca dei desideri, nasce dal desiderio di immortalità che c'è nell'uomo. Perché nell'uomo c'è il desiderio di immortalità? E non c'è questo nell'animale. Quindi vedete, cari amici, come la problematica riguardante l'esistenza di Dio è connaturale all'uomo. È sempre esistita questa problematica da quando c'è l'uomo, perfino nell'uomo delle caverne ci sono i problemi metafisici raffigurati in graffiti sulle caverne, no? E quindi la ipotesi che era stata formulata qualche tempo fa, forse un secolo fa, due secoli fa, secondo cui la religione sarebbe uno stadio infantile che l'uomo ha superato, per cui prima, quando l'uomo era nello stato infantile, si diceva che Dio ha creato l'uomo, ora che l'uomo sarebbe adulto, secondo questa mentalità qui, sarebbe invece vero il contrario, che l'uomo ha creato Dio. L'uomo non sapeva che era lui Dio, figuriamoci, quando ho il mal di denti, non so come dire, mi accorgo subito che sono una creatura, non lo so, ecco, gli altri, se quando hanno i mal di denti, ma di quelli lì forti, si credono ancora dei padri eterni. Io quando ho il mal di denti mi sento una creatura e chiedo a qualche santo se mi può aiutare. Allora, c'è stata la formulazione, che poi è smentita dalla realtà, secondo cui la religione apparterebbe allo stadio infantile dell'umanità, che col progresso, con l'autocoscienza, con lo studio, l'uomo sarebbe diventato naturalmente ateo, la religione sarebbe naturalmente scomparsa. A me ha molto colpito, per esempio, un'affermazione di un editorialista di Repubblica, e poi il filosofo Galimberti, no? Che aveva scritto qualche anno fa, mi ricordo, perché mi colpì molto questo suo articolo su Repubblica, che i nostri figli non si sarebbero più posti il problema di Dio, capito? I nostri figli non sarebbero più posti il problema di Dio fra qualche anno. E invece poi recentemente proprio i vaticanisti di Repubblica, Marco Politi ha scritto un grosso volume di ricerca della religiosità in Italia intitolato Il ritorno di Dio. Quindi tutte quelle profezie che dicevano che Dio, il problema dell'esistenza di Dio sarebbe scomparso con l'entrata dell'umanità nella sua età adulta, si è rivelata una profezia sciocca, basata su un presupposto ridicolo, cioè che l'uomo è un animale. L'uomo non è un animale, l'uomo è è un essere che si interroga, l'uomo ha due dimensioni, questa è una testimonianza della cultura universale, cioè l'uomo ha due dimensioni, l'uomo si interroga, l'uomo si pone il problema continuamente del senso della vita. Anzi, ho letto non so su quale giornale in questi giorni una frase a mio parere estremamente vera, e cioè che tutte le religioni, tutte le filosofie hanno come radice il problema della morte, ma è verissimo anche per il cristianesimo, cari amici, perché non dimenticate che il cristianesimo non ci sarebbe se Cristo non fosse risorto, se gli apostoli non avessero visto Cristo glorioso e se noi stessi, noi cristiani, noi oggi, dopo 2000 anni, non facessimo l'esperienza nella preghiera, nella dimensione spirituale, non facessimo l'esperienza di Cristo risorto, se noi non sperimentassimo la sua amicizia, la sua bontà, il suo amore, oggi certamente il cristianesimo sarebbe già scomparso, sarebbe già scomparso. Quindi è vero che in qualche modo tutte le religioni e tutte le filosofie sono nate dalla morte. Perché? Perché nell'uomo c'è l'istinto dell'immortalità, c'è la nostalgia dell'immortalità, c'è il desiderio dell'immortalità, della vita eterna. L'uomo non è il suo corpo che muore. Ecco, allora, cari amici, le profezie riguardanti la scomparsa della religione si sono mostrate assolutamente infondate, perché basate su un presupposto ridicolo, e cioè che l'uomo sarebbe un animale. Ma la religione è nata proprio perché l'uomo non è un animale, e siccome l'uomo non è un animale ci sarà sempre la religione, perché la religione nasce dagli interrogativi dell'uomo sul senso della vita. Ecco, dunque, potranno cambiare le risposte, ma le domande ci saranno sempre, cari amici. Allora, la religione nasce dalla struttura spirituale dell'uomo, che è un essere che ha un'anima immortale, come già dicevano gli antichi greci, gli antichi indù, le antiche religioni, dall'orfismo al pitagorismo, ma anche le religioni africane, le religioni indiane, parlo degli indiani dell'America, no? Le religioni degli Aztechi, degli Incas, eccetera, tutte queste religioni, cari amici, dove venivano seppelliti i morti, e dove c'era il culto dei morti, c'era la speranza dell'immortalità, e quindi anche se non c'era il concetto di anima immortale, c'era però il concetto di sopravvivenza, di immortalità. Allora, siccome nell'uomo c'è la sua parte più importante, quella che io chiamo l'io luminoso, autocosciente, quello che gli indù dell'India chiamano il sé, cioè l'autocoscienza luminosa, che è l'anima immortale, questa autocoscienza luminosa, questa anima immortale è strutturata, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è strutturata, orientata a Dio e capace di Dio. Come hanno detto grandi filosofi, anche non cristiani, nella storia della filosofia europea, e giustamente hanno detto che nell'uomo c'è l'idea di perfezione, l'idea di infinito. Da dove viene questa idea di perfezione assoluta, l'idea di infinito, l'idea di eternità? Non certo da questo mondo che passa, da questo mondo che è finito. Dove l'ha presa l'anima questa idea di perfetto, di infinito? Dove l'ha presa l'anima? E dove ha preso l'anima, o se vogliamo l'interiorità dell'uomo, questa idea della legge morale che si impone all'uomo? Dove prende l'anima questa voce, che è la voce della coscienza, che si impone all'uomo? Non fare questo che è male, fai questo che è bene. Questo imperativo categorico da dove viene, cari amici? Non certo dalla materia, non certo dalle cellule, non certo dagli atomi. Dunque c'è una concordanza, cari amici, dell'umanità, nell'affermare che l'uomo ha una dimensione trascendente, per cui ogni profezia sulla morte di Dio, sul declino delle religioni, è assolutamente infondata. Ecco, c'è da dire, cari amici, però, un'altra cosa, che purtroppo gli uomini, in questa ricerca dell'assoluto, hanno commesso molti errori. Perché? Perché Dio, in un certo senso, si nasconde. Perché è vero, noi non abbiamo una conoscenza diretta di Dio. Noi abbiamo una conoscenza indiretta di Dio. Dio si nasconde. Deus absconditus, il Dio nascosto, Dio si nasconde, non abbiamo di lui una conoscenza diretta, e per cui, cari amici, è facile che l'uomo commetta errori. Noi Dio lo conosciamo attraverso la natura o attraverso la nostra anima, non direttamente. La conoscenza diretta di Dio l'avremo nell'aldilà, perciò l'uomo ha commesso molti errori, si è creato numerosi idoli e per questo è stata necessaria la divina rivelazione. Allora vediamo, cari amici, intanto questo primo importantissimo paragrafo, a pagina 15, a pagina 16, dove diciamo che il bisogno di Dio è insopprimibile, è ineliminabile. La religione è ineliminabile. L'abbiamo visto, cari amici, dopo 70 anni di comunismo, col programma dello Stato di estirpare la religione, cosa hanno ottenuto? Niente. Hanno ottenuto niente. Ecco. Dunque, scrivo a pagina 15 del nostro libro Il Credo, il riferimento a un essere supremo è una costante della storia dell'uomo, fin dai tempi della preistoria. Non esistono popoli non religiosi. Incredibile, La religione è sempre al centro della vita sociale, soltanto oggi si cerca di metterla, di confinarla nel segreto della coscienza e di eliminarla dalla vita pubblica, ma non so quanto durerà, L'uomo infatti non è un animale al quale basta vivere, egli ha bisogno di dare un senso alla vita. In lui vi è un'attività spirituale da cui nasce l'esperienza religiosa. Le forme che la religione prende nel corso della storia sono le più varie. Beh, guardate che le religioni, cari amici, non solo sono nate lungo il corso della storia, ma tuttora nascono nuove religioni, che sono sempre tentativi di risposta agli interrogativi eterni, agli interrogativi di sempre. Non di rado nelle religioni storiche si incontrano elementi di degradazione che a loro modo danno testimonianza degli squilibri interiori di cui gli uomini sono affetti, cioè l'uomo che dentro di sé comunque ha i segni del peccato, è chiaro che anche nella sua ricerca di Dio ha porta quegli scompensi che ha dentro di sé, quindi erra. Pensiamo semplicemente, cari amici, ai greci che facevano facevano per esempio del desiderio sessuale una dea come Venere, oppure della guerra un dio come Marte, oppure dell'amore per il denaro un dio come Mercurio, eccetera, no? Quindi c'è evidentemente dentro l'uomo quello che noi chiamiamo il peccato originale, che poi lo fa deviare nella ricerca di Dio. Tuttavia, nonostante questo, cari amici, in tutte le religioni significative vi è un movimento verso l'assoluto e verso l'eterno. La linfa perenne dell'esperienza religiosa è l'esigenza dell'animo umano di andare al di là di ciò che è effimero e finito. La religione è il segno incancellabile che l'uomo non è riducibile a ciò che mangia. Ecco, quindi l'espressione del filosofo greco che ha preceduto Marx, Feuerbach, che diceva che l'uomo è ciò che mangia, è una espressione che casomai andrà bene per il reclamo di una pizza, ma non di più. Una delle tesi più ricorrenti del pensiero moderno è che la religione sia l'espressione dello stadio infantile dell'umanità, destinata quindi a lasciare il posto a forme superiori di conoscenza come quella filosofica e scientifica. Questo è anche il motivo per cui, per esempio, nella riforma della scuola in Italia, fatta da Gentile, che era il ministro della pubblica istruzione del tempo di Mussolini, Gentile era un idealista come Croce, cioè ateo in pratica, come Hegel, eccetera. Allora lui diceva che nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole superiori va bene che ci sia la religione, ma l'università va tolta e va messa la filosofia, perché il ragazzo giunto all'università deve capire che la religione è qualcosa che riguarda i ragazzi, lo stato infantile. Ma quando uno è uomo deve spogliarsi della religione, deve diventare filosofo, capito? È per quello che nelle università italiane, diversamente da quelle tedesche, non c'è la facoltà di teologia. E questo è un grave danno, naturalmente. L'uomo che crede in Dio non sarebbe ancora un uomo pervenuto all'età adulta, capito? Sarebbe roba da beghine credere in Dio. Chi sarebbe dunque l'uomo maturo? Quello sarebbe che ha la consapevolezza della sua autonomia assoluta. L'uomo infantile crede che Dio abbia creato l'uomo, hai capito? Noi siamo tutti infantili, no? Perché noi crediamo che Dio ci abbia creato. L'uomo adulto, invece, mi inchino, sa che l'uomo ad essersi inventato Dio, ad aver creato Dio. È nata così l'illusione che fosse possibile una vita senza Dio. sappiamo come dei regimi ferocemente antireligiosi abbiano cercato in tutti i modi, compresi quelli più aberranti, di imporre l'ateismo. Hanno indubbiamente causato danni enormi sul piano personale e sociale, ma si può dire che siano riusciti a estirpare la religione? Non sono mancati nei decenni scorsi dei profeti che hanno preconizzato la scomparsa del sacro man mano che la modernità fosse avanzata. La cultura, figurati te, avevano preannunciato che Dio sarebbe morto e poi la Madonna è arrivata per 23 anni di seguito, tutti i giorni, capito? La cultura, il benessere, la tecnologia, le conoscenze scientifiche avrebbero provocato l'eutanasia inevitabile della religione, roba da ridere, uno dei paesi più religiosi del mondo, dove la pratica religiosa di tutte le religioni è al 60% di frequenza settimanale, negli Stati Uniti. Ebbene, uno dei paesi, il paese più tecnologicamente avanzato del mondo è anche il paese più religioso, in un certo senso, dell'Occidente. Quindi, pensate che bufala fu quella di dire che la cultura, il benessere, la tecnologia, le conoscenze scientifiche avrebbero provocato l'eutanasia inevitabile della religione. Si metteva in evidenza come nei paesi europei stesse avanzando la secolarizzazione, mentre il cristianesimo appariva una religione in declino. Poi la cosa buffa è che a questi profeti della scomparsa della religione tocca a noi, poveretti preti, che dovevamo scomparire, dare l'estrema unzione, capito, a quelli che la chiedono poi. Non si teneva conto, ad esempio, che gli Stati Uniti, paesi leader della modernizzazione, fossero nel medesimo tempo uno dei paesi più permeati da profondi ideali religiosi. Ma anche in Europa, come ovunque nel mondo, si assiste a un indubbio risveglio religioso che ben pochi sociologi avevano previsto. Fino a pochi anni fa vi era chi prevedeva che nel prossimo futuro i nostri figli non si sarebbero neppure posti il problema di Dio. Oggi invece il Papa è l'unico leader che riesce a coinvolgere un numero straordinario di giovani in ogni parte del mondo. È vero che non mancano quelli che abbandonano la fede, ma quanti sono quelli che si convertono? Noi qui a Radio Maria abbiamo testimonianze innumerevoli di persone che riacquistano la fede. La religione, anche se a volte discutibile nelle sue credenze, parlo della religione in generale, nelle sue norme e nelle sue espressioni, ha sempre goduto di ottima salute e oggi si trova a suo agio nella modernità, dove tende più a crescere che a diminuire. Qual è la ragione? La motivazione ineliminabile della religione è la natura spirituale dell'uomo. L'uomo non coincide col suo corpo, che è soltanto la dimensione esteriore e terrestre della sua persona. Egli ha un'anima immortale, dalla quale zampilla il suo io e grazie alla quale è intelligente, consapevole, libero, capace di agire moralmente e soprattutto di amare. Bisognerebbe uccidere l'anima dell'uomo per eliminare la religione. Ma l'uomo senza anima sarebbe ancora un uomo? Ecco, cari amici, però ci fermiamo qui, poi vedremo la prossima volta come nella sua ricerca di Dio l'uomo crea innumerevoli idoli ed è per questo, cari amici, che allora Dio si è fatto conoscere per mezzo di iniziativa e lo ha fatto attraverso la divina rivelazione.